Durante le nostre interviste ci siamo chiesti cosa significasse vivere in un piccolo centro dell'entroterra, cosa significasse innamorarsi, costruire una relazione e perdere la testa, in un contesto dove la dimensione personale e quella collettiva si sovrappongono, e dove i social media ci spingono al di fuori dello spazio territoriale. Questa è stata la domanda che ci siamo posti nel tornare a San Martino quest'estate, e che abbiamo rivolto ad un gruppo di giovani adulti e adolescenti che ci hanno regalato le loro testimonianze. Testimonianze che, per preservare l'anonimato degli intervistati, abbiamo affidato ad attrici ed attori, compagne e compagni, amiche ed amici con cui abbiamo condiviso il periodo di residenza o con cui semplicemente condividiamo un interesse circa questi temi. E la cosa più bella di questa conversazione che stiamo avendo è che anch'essa appartiene e si manifesta in una geografia dislocata, esplosa e virtuale. Perché comunque io adesso sono in Cina e tu sei in Inghilterra, ma c'è anche chi è in Estonia, chi è in Calabria, alcuni sono a Roma ed altri a Bologna. Il risultato è che un discorso che in origine si concentra su un piccolo territorio risulta rilevante anche in altri territori. Si espande e diventa un modello di confronto per persone che vivono contesti di marginalità diverse, ma altrettanto complesse.
Forse potremmo aggiungere che al di là delle geografie sovrapposte di questo progetto ci sono anche temporalità sovrapposte, nel senso che quando abbiamo intervistato i ragazzi e le ragazze di San Martino ci siamo rese conto che il loro modo di vivere il paese era cambiato. Mentre alcuni vivevano ancora in paese, altri invece avevano avuto la loro prima esperienza fuori per motivi di studio. E dato che noi li avevamo conosciuti un anno prima, abbiamo anche potuto osservare un cambiamento nel loro modo di pensare a questi argomenti, o ancora un'amplificazione delle loro frustrazioni, delle loro aspirazioni quando vi tornavano.
Infatti è in questo modo che le persone che vivono fuori e che tornano poi operano un confronto tra modelli diversi. E questo confronto crea sicuramente delle frustrazioni, ma crea anche una forma di risolutezza e aiuta a costruire una comprensione di sé e dei propri valori e priorità rispetto al posto dove si vive e anche rispetto al posto dove si torna. Quindi si mettono in discussione delle narrazioni e delle autonarrazioni, spesso imposte dal contesto, che danno l'idea che nulla possa mai cambiare e che non ci possa mai essere alcuna evoluzione. Però, anche se operare questi cambiamenti può sembrare difficile, è comunque possibile immaginarli, ed è attraverso l'immaginazione che si costruiscono narrazioni diverse che poi possono trasformarsi in realtà diverse.
Sì, e forse uno degli obiettivi del progetto stesso era quello di usare il suono come una cornice nella quale diversi modelli e diverse esperienze personali appartenenti a un microsistema come quello di San Martino aprissero nuovi orizzonti per immaginare San Martino stesso. Abbiamo voluto servirci della tecnologia come uno strumento di creazione collettiva. Tu poco fa hai accennato a geografie che sembrano impossibili, no? E quindi dico narrazione che potesse riflettere diverse percezioni senza semplificarle o ridurle. Le storie che ascolteremo ora sono autentiche, perché rispecchiano il vissuto personale di ognuno degli intervistati. Ma nell'essere messe a confronto, queste esperienze rivelano temi comuni che vanno al di là della dimensione territoriale di San Martino e parlano di altre San Martino, future e possibili perché immaginabili.
Insomma, mi chiedevi di posti magici per incontrarsi? Chiamiamoli magici, ah. Magari a San Martino ce ne sono pure uno, è sicuramente il Mafariello, oppure la Vallicella, o come si chiama, questo posto che sovrasta il castello, è uno dei posti più suggestivi. Il cielo al tramonto si colora con la vista del castello e il bosco sotto. Io ci sono particolarmente affezionato.
Allora, c'è un luogo un po' fiabesco. Sì, sono così dei luoghi fiabeschi, che praticamente è un piazzale circondato dalla torre e dal castello. Lì ci sta un tramonto che è bellissimo. Si vede tutto il Taburno, si vede l'Appia, si vedono le forche caudine, tutto. Vedi tutta la valle e tutti i paesi. È bello. Bello sia al tramonto ma sia di mattina oppure anche di sera, tutto illuminato, con la torre illuminata. Quello è un posto dove vado.
L'anno scorso là c'è stata la notizia che trovarono una coppia nuda.
Vero.
E li trovarono i tizi di questa associazione che si occupa della manutenzione di questa torre. Li videro nudi e uscì la notizia che trovarono questa coppietta.
Sì, la comunità è sconvolta.
Allora, altre zone per ammacchiarsi, sicuramente la zona industriale, che fondamentalmente è un parcheggio per le macchine. E quindi, classico, i giornali, le magliette, le cose che si azzeccano per crearti la privacy, no? Cioè,
non sono mai stato innamorato di questi luoghi. Un annetto fa venne un amico da fuori e disse: che bello qui, siete contornati dalle montagne. Cioè lui fece proprio caso che c'è questa cornice di montagne intorno a noi, no? E io sinceramente non ci avevo mai posto troppa attenzione. Capito? Quindi ci sono cose che uno può sottovalutarle proprio perché ci sei nato e cresciuto. Ma non sono uno di quelli che ha un attaccamento al paese a livello estetico, a livello di luoghi, perché a me ha sempre strangolato vivere in un paese. Non ho mai sviluppato un attaccamento.
Noi rispetto a tutti gli altri siamo sempre stati molto più dinamici. Ci piace farci i nostri giri, le nostre uscite, però non ci sono luoghi particolari che ci legano. A volte ci diciamo andiamo a Montevergine, oppure andiamo al Mafariello, al rifugio, al campo, saliamo su un'altra montagna, sperdiamoci, che ne so. Abbiamo viaggiato molto insieme, con la macchina, abbiamo fatto molte vacanze. Il nostro rapporto è stato dinamico. Non ci sono posti, è più il fatto di fare cose insieme, questo è quello che conta. Puoi andare anche in un posto di merda, ma almeno è un'esperienza che hai vissuto, un qualcosa che hai fatto insieme, hai un confronto.
Io sono andato via a 16 anni, nel 2016. Sono andato da mia mamma, quindi non ho un luogo del cuore in particolare, anche perché qui non ho mai avuto appuntamenti. Giusto uno. Per me era un momento di cambiamento, di conoscenza, di scoperta. Pensavo che questo momento potesse aiutarmi. E mi ricordo che avevo cominciato a capire questa cosa e quindi decisi di incontrare questa persona, questo ragazzo che già da prima aveva un interesse nei miei confronti, però non ricambiato. E poi un giorno decisi di rispondergli, perché lui mi scrisse, e incominciamo a parlare. Decisi di incontrarlo, ci vedemmo in un bar, un caffè veloce, poi facemmo una passeggiata. Ci ritrovammo in questo campo e parlammo per un po' fino al tramonto, poi tornammo indietro. Io lo dissi alle mie amiche, è il primo ragazzo con cui parlo.
Di luoghi in particolare non ne ricordo tanti. Sicuramente quello più famoso è lo stesso dove si comincia a fumare sigarette, eccetera, giù alle Fontanelle. È abbastanza, diciamo, ammacchiato, e quindi magari due persone vanno a parlare, a fumare, e il primo bacio parecchi l'hanno dato là. Poi c'è un posto che si chiama Funtaone. Non c'è niente da fare, qui la sessualità è legata all'acqua e alle fontane. E poi c'è chi il proprio luogo se lo tiene per sé, ben segreto, non lo dice a nessuno.
Io mi ammacchio se non mi voglio far vedere subito con una persona. Non è che mi faccio il problema se ci dobbiamo prendere un caffè, però preferisco. Il paesino è piccolo, quindi tu appena esci con uno e stai qua in piazza e ti prendi un caffè, il giorno dopo, ma lo sai che quella è uscita con quello? Che ha fatto questo? Quindi, se io voglio fare più conoscenze, è difficile. Perché verrei additata come ma questa che fa? Esce con uno e poi esce con un altro. E quindi questo che ci porta a fare? Almeno nella prima parte si sta appartati in maniera un po' nascosta.
Quando io mi stavo vedendo con quella persona, già il giorno dopo tutti mi hanno detto «Sai, ti ho visto con quella persona». Non puoi avere la stessa spontaneità che avresti con una che hai conosciuta in una grande città, che viene da tutt'altra parte. Quel tipo di spontaneità sicuramente manca perché forse vuoi evitare il fastidio di troppe domande ed evitare di far parlare troppo le persone.
Io non l'avevo ancora detto a nessuno, non avevo fatto coming out con tutti, a parte le mie amiche e quelle poche persone più vicine. Dopo che uscì con questo ragazzo ci fu un po' un casino perché lui lo disse alle sue amiche e una sua amica era anche la fidanzata di un amico e iniziò a dirlo in giro. E questa cosa mi ricordo che mi diede molto fastidio, è uno dei motivi per cui non è andata avanti, ma io non me la sentivo, mi sentivo quasi tradito. Anche perché l'outing non è stata... non è mai stata una cosa molto bella, ecco.
All'inizio tenevamo tutto molto segreto. Per chi sono una persona molto riservata, sai come il paese che chiacchiera, poi l'informazione arriva subito a casa, magari anche travisata. E nel nostro caso, anche per la differenza d'età, volevamo tenerlo per noi. Le presentazioni in famiglia sono una cosa che proprio odio. Per circa un anno, se lui doveva venire a casa mia a prendermi, io mi facevo trovare altrove. Magari mi avviavo a piedi, ma non mi facevo trovare mai davanti a casa.
Invece in città te la vivi con una tranquillità assolutamente diversa. Esci normalmente, ti fai, che ne so, la passeggiata, ma senza stare con i pensieri in testa che ti vede uno o ti vede l'altro. Madonna, è un modo di viverla totalmente diverso.
Ogni volta che devo tornare io vado in ansia, sono nervosa. Anche ieri, prima di partire, stavo nervosa. Diceva il mio ragazzo, io stasera non voglio uscire, io non voglio andarci. Perché stiamo uscendo? Non andiamo, ci stiamo qui, non mi va proprio. Non avevo voglia di affrontare quelle sensazioni che provo quando sto qui, in alcuni contesti, che mi fanno arrabbiare, mi fanno stare male. E io poi queste cose me le sogno. Perché diciamo che dai miei sogni io capisco molte cose. E percepisco proprio questa tensione. Infatti prima di tornare per Pasqua sognavo tutte le notti che mi arrabbiavo, che urlavo contro la mia famiglia, contro chiunque, perché sapevo che dovevo tornare.
Quando tu vivi fuori, la prima cosa che noti è che tutti se ne sbattono il cazzo di te. Quando torni nel tuo paesino ti senti continuamente giudicato, sia a livello visivo, a livello comportamentale, di quel che fai, di quel che non fai.
Mia nonna mi ha accettato perché mi vuole bene a prescindere da ogni cosa, ma a volte mi dice «Potresti evitare di mettere lo smalto sulle unghie?» Qualche anno fa mi ha detto «In paese sanno chi è tuo padre?» Ma che cazzo me ne fotte?
Uno quando vive fuori impara a creare uno scudo contro questa cosa. Ma non nego che comunque sia, quando torno per un periodo prolungato, c'è quella tendenza a cadere di nuovo in quelle dinamiche di dire «C'ho paura che chissà cosa pensano, chissà che dicono, no?» Certo, poi uno, razionalizzando, dice «Ma che cazzo me ne frega?» C'è questa tendenza delle persone a giudicare, forse, semplicemente per noia, perché comunque qui non hai nulla da fare, quindi quello che puoi fare è parlare degli altri, farti i fatti loro, È un po' un gossip in miniatura dove non ci sono i VIP, ma quelli che conosci.
Essendo soprattutto San Martino un piccolo paese, è difficile che qualcuno si fidanza, sbarra, esce con un ragazzo, sbarra ragazza di San Martino. Uno, perché il luogo comune di conoscersi tutti è vero. E due, perché uno tende ad andare sempre al di fuori per conoscere qualcuno. E poi c'è Tinder o le altre app di incontro che, vabbè, funzionano, ma sono pochi coraggiosi. C'è sempre questo scorno di farsi vedere dagli altri. Ogni tanto ci mettiamo a vedere chi ci sta, proprio per curiosità. Poi, per esempio, io l'ho scaricato a Roma, a Milano, ma qua uno tende sempre a disattivarlo. Vuoi perché forse ha pure poco senso, visto che ci stanno così poche persone. Vuoi perché uno si mette vergogna. Comunque ci sono ancora molti tabù, viene ancora demonizzato il sesso occasionale.
Cioè, il problema non è il posteggio tramite l'app, ma quale app usi? E se quell'app è spudoratamente pensata per... Se magari Tinder non avesse questa nomea, sarebbe diverso. Si userebbe molto, molto di più. Io su Tinder ho conosciuto diverse persone, non qui, all'estero. Genuinamente, perché semmai erano appena arrivate in città e non conoscevano nessuno, volevano fare nuove amicizie. Poi chiaro, se becchi qualcuno che ti piace, ci vai pure. Qui no, qui sempre è soltanto pregiudizi. Non ha senso perché già si conoscono tutti. Sarebbe soltanto una cosa sessuale. Qui si usa molto di più Instagram, queste cose così. Il posteggio su Instagram è all'ordine del giorno. Tutti mandano il messaggino, fanno il commento.
Ti capita di vederla? Se la vedi dal vivo, devi andare a chiedere, informare, regà, ma questa chi è, eccetera eccetera, e poi la contatti. Se no, se la vedi su Instagram, uguale, regà, ma questa chi è, con chi sta, ma sta con quello, ma veramente, con quell'altro, con chi stava, e poi si contatta. Poi ovviamente il contattare è quella cosa che perde il contatto con la realtà, perché poi quando la vedi la prima volta magari è tutt'altro, oppure sei tutt'altro tu. Fondamentalmente è sempre una questione di nascondersi dietro qualcosa, e si dice sempre, no, nascondersi dietro uno schermo, ma non è lo schermo, è l'immagine che tu crei di te. È l'immagine che il social crea e che magari può essere pure più attraente di come tu ti relazioni. E perché? Perché fondamentalmente quando io e te ci incontriamo per strada, tu hai una visione di me che ti crei tu. Col social invece me lo sono creato io, il mio profilo.
Qui la tecnica di approccio più usata dal Caudino Medio è il fuoco nelle storie. Tenete presente il fuoco nelle storie? Qui è la tecnica più usata e che più odio. E mo hanno messo pure il like, che è ancora più tattico. Allora, Instagram è sicuramente il Tinder caudino per eccellenza.
Personalmente preferisco i ragazzi che mi danno a parlare, anche se sei un po' impacciato. Perché sui social sei una maschera, soprattutto in paese, diversamente dalla città. In paese ci conosciamo tutti, che senso ha contattarmi sui social? Certo è più facile, è più comodo e ti mascheri meglio.
Non l'ho mai fatto, però conosco persone che dicono guarda questa, si è fatta l'account falso. Magari si fanno gli account falsi per vedere le storie degli ex e poi cercano il modo per vedere le storie senza visualizzare. Gli sticker per vedere chi risponde o sto meccanismo di frecciatine che è molto diffuso qua. Una volta Caio ha messo una storia per mandare una frecciatina a Tizia. Ma esse che ha fatte, sicuramente sta con un altro, ma quindi si sono lasciati, non mettono più foto insieme. Quindi è sicuramente un altro argomento di discussione che alimenta voci e non voci, si ricollega a tutti i meccanismi del paese, quindi sicuramente fanno paese pure queste applicazioni.
Tornando a Tinder, la gente proprio restia ad utilizzarla perché, ad esempio, per alcuni è una roba da sfigati. Cioè, sembra che se fai questa cosa qua hai un problema. E poi si ha proprio molto paura di essere giudicati perché si è trovato quello su Tinder, quello usa Tinder, e quindi qua funziona meno. Perché hanno tutti paura di essere visti e di essere giudicati.
Noi però stiamo parlando di relazioni eterosessuali. In questo momento però una relazione omosessuale qui, cioè chi è che conosci?
No.
Io non conosco nessuno che pubblicamente si fa vedere in giro con una fidanzata o con un fidanzato.
No, sono rarissimi.
È proprio difficile. E magari in quel caso lo usi Tinder o Grindr. No, perché hai quella necessità. Cioè è proprio una necessità. Non è nemmeno un piacere. E allora in quel caso devi per forza, perché non sai chi è come te intorno a te, perché si nasconde. Quindi, insomma, è necessario.
Io ho notato delle differenze, non chissà che libertà, però sì. Spero sempre nel cambiamento, spero che arrivi presto, però piano piano.
Grindr, me lo dicono i miei amici gay, è molto più usato perché là, pur volendo, puoi mantenere l'anonimato, come è giusto che sia, ma non sono visti di buon occhio, c'è ancora quel maschilismo radicato da tradizione. Cioè, noi siamo cresciuti a scrivere gay sui profili degli amici quando lasciavano Facebook aperto, ma non perché pensavamo fosse un insulto, ma perché era proprio inculcato nella mentalità.
Un giorno mi rimase molto impresso, ero più piccolo ovviamente, mi rimase impressa questa frase di mio padre che mi disse: io probabilmente sono l'unico della mia compagnia di amici che non è mai uscito insomma con un transessuale sapendolo. Mi è rimasta impressa perché probabilmente, stando a quello che diceva, i suoi amici lo sapevano e ci uscivano volontariamente coi transessuali.
Allora, gli omosessuali o i transessuali, non c'è un posto vero e proprio dove si incontrano, nemmeno nascosto. Beh, perché una cosa è un posto nascosto che tu dici c'è, è nascosto perché c'è il timore di farsi vedere. Ma è gravissimo che non ci sia un posto pubblico, però vabbè. Però pure il fatto che non ci sia nemmeno un posto nascosto, cioè è grave.
Ma sai perché forse? Probabilmente se ci fosse un locale del genere, il proprietario nel momento in cui quel locale viene etichettato come tale, avrebbe una reazione, cioè fondamentalmente direbbe: sta succedendo questa cosa nel mio locale, meglio che lo chiudo. O magari, non lo so, ha paura di ritorsioni.
Conoscere se stessi è importante, quindi io dico provaci, magari con il tuo tempo. Io spero che le persone, cioè i ragazzi che mi vedono, quelli che mi insultano o che non dicono nulla, non vedano solo quella che può essere vista come frivolezza, nel senso di voler ostentare, perché le persone pensano che io voglio ostentare. Ma io non ostento proprio nulla. Io sono me stesso, a casa, per strada, a Bologna, a San Martino, io non mi reprimo.
Una volta sentì questo intervento di Dacia Maraini, che parlava di sua madre come una donna che quasi doveva dimostrare che non le piacessero gli uomini. Quindi c'è ancora questa repressione, questa convinzione di non mostrare la propria sessualità, eccetera.
Io ho un'amica che si disinteressa totalmente delle dicerie, perché un sacco di volte è stata additata come una ragazza facile, però a lei non importa, niente. Continua a farlo normalmente e non ci vede nulla di male. No, infatti non c'è nulla di male, però ovviamente poi è triste perché ogni volta le devi dire: sai, le ragazze hanno detto questo e quello, le comari di paese. Cioè, lei è un po' bocca di rosa, però continua a farlo tranquillamente. Poi si è spostata in città e quindi si è sentita più libera e ora non vuole privarsi di quella sua libertà che prima non aveva perché non la conosceva.
Io invece conosco il caso di una ragazza che più o meno dalla prima delle medie, cioè gli anni in cui il corpo si sessualizza spontaneamente, diciamo, lei aveva già iniziato a, insomma, giravano storie, la giudicavano, un'ondata di dicerie, a volte anche esagerate ovviamente, no? Perché a volte si trova il capro espiatorio e si punta subito il dito in paese. La cosa divertente però è che quando siamo cresciuti lei insieme a noi, le persone che prima ne parlavano male hanno capito che forse ci potevano anche provare anche loro, non sono poi state così critiche. Infatti nel paese poi funziona ancora così, c'è la repressione fondamentalmente, questo è poco mai sicuro. Soprattutto lo vedo anche come ragazzo ti devi sempre mostrare di meno, devi sempre fare più attenzione.
Però le cose si stanno muovendo. È quello che diceva la famosa nonna. Se Mahmood si presenta con una gonna, hai capito il messaggio che manda? Nel senso, raga, potete mettere quello che volete. Magari una persona lo vede e incomincia a pensare, ah, le posso mettere anch'io le gonne. Dopotutto i reparti uomo nei negozi non hanno mai un cazzo di bello, ma zero. E infatti io compro sempre donna. Anche il modello, un pantalone a vita alta maschile, ma chi te lo dà? Un pantaloncino un po' più carino, dove lo trovo? Sono sempre cose classiche, maschili, come struttura. Non siamo tutti così, amici miei.
C'è ancora la cosa del maschio alfa. Discorsi magari più sensibili, se li vogliamo chiamare così, difficilmente si fanno in pubblico. Poi, nulla toglie che magari parecchie persone che fanno i duri in pubblico, magari nel privato, fanno questo tipo di discorsi. Però sicuramente non sono argomenti da tutti i giorni.
Spesso si sentono obbligati ad agire e pensare in un certo modo, soprattutto se sono davanti ad altre persone. E là la mia rabbia sale, soprattutto se sono in gruppo. Cioè, si sentono in diritto di dire e fare determinate cose che magari non vogliono nemmeno, magari pure loro sono vittime di quel sistema che hanno creato loro stessi.
È un gioco di ruolo, è quello che è ancora un problema. Si dà molta attenzione di quanto la donna sia oggettificata, vittima della società, però spesso passa in secondo piano anche di quanto sia l'uomo, per rientrare negli standard, effettivamente poi sia sottomesso a standard che lo limitano, lo vincolano, lo rendono schiavo, perché devi rispettare delle conformità.
Probabilmente attualmente tutte le mie coetanee sono state con un mio amico e quindi questa tendenza ti porta, come giusto che sia, ti porta a non provarci con l'ex fidanzata dei tuoi migliori amici. Questa è una cosa molto limitante.
Magari è stata con un tuo amico e quindi devi pensare a dove portarla se non vuoi farti vedere. E il problema eppure da chi non vuoi farti vedere? Se dal tuo amico stesso, che magari si può ingelosire, eccetera, o la famiglia di lei che magari non vuole, o magari dagli amici del tuo amico e da tutte le persone che si possono incrociare, conoscere, e quindi fondamentalmente di nuovo diventa una cosa clandestina. Cioè, o diventa una cosa clandestina e rimane così, oppure fuoriesce e poi succedono le cosiddette tarantelle. Apriti cielo.
Ma all'inizio io tenevo tutto molto segreto. Io e il ragazzo con cui stiamo insieme, Dio, vedo, non ci riesco, non riesco proprio a dire ragazzo, fidanzato, non mi piace, lo odio, non mi viene. Poi a volte diventi la donna di, la fidanzata di, la sorella di, la figlia di, ed è una cosa che mi dà fastidio. Ma io sono io, e basta, punto. E mo' vi racconto un'altra cosa, e questa è una cosa che ho raccontato spesso perché fa capire bene in che contesto viviamo. Partecipavo alle riunioni per organizzare un festival ed ero l'unica ragazza. Oh, per ben 3 riunioni di seguito, quando sono entrata nell'edificio mi hanno chiesto se ero la ragazza delle pulizie. E non capisco. E non potevo essere là per altri motivi, non potevo partecipare a questo progetto? No, subito. Tu sei la ragazza e devi pulire tu. Ma assolutamente no. Ma devo rassegnarmi a tutto questo, lasciarmi trattare come la fidanzata di, la donna di, a te piacciono i vestiti, tu non capisci di cosa sto parlando. Magari devo sentirmi dire che mi piace fare le pulizie, perché sono femmina, ce l'ho nel sangue.
La mia ragazza è un po' distaccata da certe dinamiche di provincia, anche perché sta in una città che in qualche maniera ti apre gli occhi a parecchi temi, e quindi la sensibilità, le ambizioni di una persona sono anche differenti. Cioè, per me, una delle cose che mi colpisce di una persona è la sua ambizione di fare qualcosa, portarla a termine, non accontentarsi della vita di un paesino. Per quanto bella e tranquilla, ti offre poco, non hai stimoli.
Ah, vedo ragazze qui che non sono felici. Non lo sono, assolutamente no. Ma sono sicura di questa cosa. Questa è la cosa che mi fa arrabbiare, che mi dispiace. Anche perché se loro volessero potrebbero essere felici, potrebbero cambiare completamente direzione. Oppure se ci tengono alla persona che hanno vicino, potrebbero provare a spiegargli, a costruire un equilibrio, a farsi rispettare. Io la vedo in questo modo. Conosco molte coppie in queste condizioni, in cui lei è sempre in questo stato di subalternità, come succube, e quindi decide sempre lui. Vai a cena a casa di lui e vedi che deve fare tutto lei, mentre lui comanda soltanto e dice cose tipo «Sta scema, sta cretina, stai zitta».
C'è chi magari ha più la tendenza a stare qui, che dice «Wow, se non mi fidanzo mo, ma già fidanzato a forza». Quindi tende pure a non essere così selettivo.
Ma le vedo, sono le stesse persone, soliti posti, soliti gruppi. Li tengo davanti agli occhi, sono lì, non si muovono. E anche quello che pensano, i discorsi che fanno, sono sempre gli stessi. I ragazzi parlano del fantacalcio, le ragazze non so manco a che pensano, perché poi io mi assento in queste situazioni. Prendiamo una cosa, prendiamo un'altra cosa, questo giro lo pago io, quest'altro lo paghi tu. E quindi solo rabbia. Sempre di più. E mi chiedo perché fidanzarsi? Perché stare insieme?
Eppure io vorrei fidanzarmi, magari sposarmi. Sarei il primo matrimonio omosessuale al comune a San Martino. Sbaragliare ogni cosa. Tutto San Martino arcobaleno, immagine stupenda. Una sera, con i miei amici, eravamo sul divano e immaginavamo sta storia. Pensavamo a me trasportato tipo Cleopatra in spalla, con tutto il corso pieno di stendardi arcobaleno, e io che entro nel comune. O in chiesa addirittura. Qualche volta ho immaginato anche di tornare qui con qualcuno con cui sto, un po' per rivoluzione politica, e camminare mano nella mano con qualcuno che non sia una ragazza in giro per San Martino. Un po' perché è un bel posto. Ho immaginato il fiume, mi piacerebbe perché è proprio un bel posto. O sulla Valicella che si vede il castello da lì. Là ci starei bene. Sarebbe bello far rivedere questo posto. Mi farebbe piacere portarlo qui. Chissà, magari un giorno. Sarebbe bello.